Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi oggi un ospite speciale, Matteo Bertani.
Ciao, ciao a tutti. Non so Michael, lo direi subito, no? Puntata long form con Matteo Bertani ovviamente. Cos'erano? Abbiamo detto 90 minuti di ciclismo e alimentazione orientata alla performance, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Infatti abbiamo Nicola Lecchi con i popcorn vegani però dietro che ci seguirà per tutto il tempo. No, ce lo siamo detti prima, promesso. Ciclismo promesso. Magari la... due parole veloci e poi basta parlare di sport perché tutte le volte esco mortificato dalla mia forma fisica, quindi grazie anche del favore che mi fai. Però partiamo, so che ci ascolti, giusto?
Sì, assolutamente.
Bravissimo, non sei bravo a mentire, però apprezzato. No, sto scherzando. Partiamo proprio con questa chiacchierata che, se lo vogliamo proprio condividere, è quella più improvvisata tra tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso.
Sì, perché mi sono imbucato, ovviamente nessuno aveva interesse a registrare un podcast di Bertani, quindi ho forzato la mano.
Ma smettila. Dai, partiamo con i passaggi canonici. Sei arrivato in Magnetic Media da quanto tempo?
A maggio farò 4 anni.
Ok. Cosa facevi prima? Cosa ti ha portato qua?
Ho avuto un percorso non tanto lineare ma abbastanza coerente, che dopo vari passaggi e 5 anni spesi, l'esperienza più lunga nel contesto di Apple Retail Business, mi ha portato ad uscire da quell'area per fare il business development Apple in un neonato partner Apple, una meteora, apparsa e inabissatasi subito dopo, che era Gruppo Filippetti, che iniziava quell'esperienza come prima esperienza nel mondo Apple, e insieme ad altri ragazzi, insomma, avevamo le chiavi di quella divisione aziendale. E andò come andò, alla fine di quell'esperienza mi venne data questa grande opportunità di far parte di quello che in quel momento era diventato il primo Apple Enterprise Reseller.
Sì, sì, sì. E tra l'altro hai anche segui direttamente lo sviluppo del Mac, lo sviluppo di Jamf, quindi ti sei guadagnato un ruolo importante per tutta la parte commerciale e un po' cross con l'area tecnica.
Sì, sì, questa è sicuramente una posizione che valorizza e nasconde quelli che valorizza le mie poche capacità e nasconde i tanti difetti, ma soprattutto mi dà il modo di dire che è l'esempio di come in Magnetic Media siamo tutti messi nelle condizioni di esprimere anche la propria passione sul lavoro. Non è il pippone ciclistico, ma qualcosa che alcuni di voi, almeno i sales, hanno già sentito più volte, ma è giusto metterla a fattor comune. È divertente per me, è a valore per me essermi reso conto come questo ruolo, quello del business development sull'area macOS, possa essere considerato un po' il punto di arrivo di un percorso che iniziò nel 1990, quando per il mio 8° compleanno mio padre, che faceva il grafico e che ce l'aveva bisogno per lavoro, ma questo lo capì molto più avanti, mi regalò per compleanno un Macintosh LC con processore Motorola 25 MHz, 4 MB di RAM e 40 di hard disk.
Caspita!
E quindi ho 8 anni, ero la mosca bianca, no? In un mondo di Commodore, di Amiga, sì, di sì, Amstrad.
Sì. Amiga 600.
Io ero quello che usava il Mac. E questa cosa è andata avanti. Al liceo chiaramente ero l'unico ragazzo che a casa aveva il Mac, e in università, quando entrai nell'aula studio il primo anno, ero l'unico studente con un Mac. Che uno ci creda o no, 5 anni dopo, quando lasciai l'università, sto mentendo, 6 anni dopo, ci ho messo un anno in più.
Vabbè, diciamo 5, non ti preoccupare.
6 anni dopo, quando lasciai l'università di Pavia, nell'aula studio del Dipartimento di Fisica, non c'era più nessun PC.
Tutti Mac.
Grazie a tutti.
Allora, aspetta, mi hai bruciato la domanda: da dove nasce la tua passione per il Mac? Quindi va bene.
Un regalo di compleanno.
Ok. Hai già anticipato, un po' mi hai spaventato ricordandoti le specifiche di quella macchina, però questo, vabbè, fa parte del gioco. E hai anticipato leggermente anche l'altra domanda che ti volevo fare. Come percorso di studi, se un po' come è successo per tanti, ovvero per tanti nostri colleghi almeno, quindi un percorso di studi completamente differente poi al ruolo che quantomeno ricoprono all'interno di Magnetic Media, ma mi sembra di capire di sì, perché la tua laurea è in...
Sì, sono laureato in fisica della materia, voler essere specifici, che è una branca di fisica teorica fondamentalmente. Sono poco pratico, poca manualità. Quindi...
Alla Big Bang Theory.
Beh, diciamo che sono stato messo nelle condizioni di capire anche abbastanza approfonditamente certi passaggi o certe battute di quella serie che ho molto apprezzato. Sì. E ho enormi difficoltà con il sarcasmo come Sheldon.
Infatti, sei il nostro Sheldon.
Sì, la prendo come un complimento. Ci sta,
sì,
ci
l'adoro.
Sta, ci
adoro, sta. Adoro, adoro, assolutamente. E la passione per la fisica, teorica?
No, ecco, qui Michael inconsapevolmente stai raccogliendo un po' il mio invito a mettermi nell'imbarazzo. Sono costretto a dire no, non c'era nessuna passione.
Ok.
Non mi piaceva nemmeno alle superiori.
Ok.
Diciamo che dai, sì, la voglio dire per com'è. È frutto di una, la scelta di quel percorso di laurea è stata frutto di una, come dire, di manie di onnipotenza. Io ho iniziato
scienze... A tocchi piano proprio.
Iniziai scienze della comunicazione, che a Pavia era sperimentale, era scienze della comunicazione multimediale, multidisciplinare, multietnica.
Sti cazzi.
Un corso interfacoltà tra economia, lettere, ingegneria e sociologia.
Ok.
E dopo circa 3 mesi, avendo preparato i primi 3 esami semplicemente leggendo un libro, e rendendomi conto che non mi stava dando gli strumenti culturali, in realtà non mi stava mettendo in difficoltà quanto avrei voluto. Io sono sempre cresciuto con l'idea che l'università fosse quel luogo in cui la cultura umana si esprimeva al massimo delle sue potenzialità, e mi trovai invece in un contesto che nel mio caso, nel mio specifico caso, per le mie esigenze, non mi stava, ripeto, mettendo in difficoltà da un punto di vista intellettuale. E allora feci proprio quello che sto raccontando, andai al centro di orientamento allo studio, in piena crisi mistica e appunto di sbocco di studio, e chiesi quali erano secondo loro i corsi di laurea più difficili. E mi dissero matematica, fisica o biotecnologie. Oggettivamente, sinceramente, ero attirato concettualmente dalle biotecnologie, però, ecco, secondo elemento di imbarazzo, avendo portato i Rasta per 13 anni, non mi ci vedevo esattamente nelle condizioni di entrare in un laboratorio di biotecnologie, no? Con un fardello di... con un fardello. Perché arrivavano fino al sedere, quindi immaginiamoci qualcosa di imponente.
Sì, la teniamo qua, ci torniamo su dopo.
Matematica mi sembrava troppo settoriale, benché col senno di poi è verticale come studio, ma apre effettivamente un sacco di possibilità. Fisica mi sembrava invece un qualcosa di un pochettino poi più dinamico, più spendibile. Mi spedirono, quasi gioco di parole, a fare un colloquio con un professore che si autodefiniva il Cireneo degli studenti, mi pare, di fisica. Un professore in bontà sua piena crisi di depressione da anni, che però mi catturò tantissimo, parlando di qualunque cosa tranne che di formule matematiche. E accettai la sfida fondamentalmente, che fu veramente, veramente invece una lezione di vita, perché oltre alla difficoltà di iniziare un corso di laurea così impegnativo, con fondamentalmente 3 mesi di ritardo rispetto agli altri, e quindi probabilmente non avrei capito quasi nulla di quello che il professore scriveva alla lavagna fin dal principio. Dopo
così
3 mesi
anche un attimino più complicato. Okay.
Guarda, per dirla ancora sinceramente, con un po' di imbarazzo, capì la straordinaria differenza che c'è dalla fortuna di aver avuto una buona intelligenza, capacità di memorizzare, di comprendere, e la genialità che serve in quei contesti.
Ok.
Perché io passai, ripeto, a preparare gli esami banalmente in 2 giorni leggendo un libro, a dover spendere i mesi con la difficoltà di riuscire a racimolare un 21, ecco, qualcosa.
Certo.
25 studenti al primo anno che si sono distribuiti in 4 corsi di laurea nella specialistica, quindi da un punto di vista al contrario, da un punto di vista culturale, un ambiente ideale per apprendere, per dare il proprio.
Certo, anche perché era quasi ad personam alla fine.
Io ho almeno due corsi ben fissati nella memoria in cui ero l'unico iscritto e facevo lezione privata nello studio del professore agli orari che più ci sembrava.
Che mi faceva comodo.
Sì. E questa cosa mi è rimasta. Uno dei professori che più ho apprezzato mi disse: io all'esame, quando devo bocciare, se devo fare lo faccio, chiaramente, lì non facevano granché sconti, ma in maniera anche utilitaristica, davvero serviva a formare la gente perché portasse le frontiere della scienza oltre.
Ok.
Lui diceva, però se devo bocciare qualcuno, in questo contesto dove abbiamo fatto lezioni in 5-6, io sto bocciando anche me stesso, perché significa che non sono stato in grado di fare il mio lavoro, il mio ruolo. E questa cosa mi è rimasta, cioè l'idea di essere una figura di riferimento, ma giudicare gli altri tenendo sempre in considerazione che si sta giudicando anche se stessi, no? Quindi piombandoci direttamente nel contesto lavorativo, no? Se oggi mi dovessi sentire, dovessi pensare che un commerciale non sta facendo al meglio quello che può fare perché non mi sta portando da un suo cliente a parlare di Mac, io giudicherei lui come, in un certo senso, non sta facendo qualcosa che l'azienda le sta chiedendo, ma sto giudicando contestualmente me che non sono stato in grado di trasferirgli l'importanza di questa operazione. Questa cosa, ripeto, la tengo sempre a mente, anche perché sono esigente, ho manie di controllo, di organizzazione.
Ma non è vero! Ma perché?
Lo posso dire, sono sinceramente il più inflessibile giudice di me stesso.
Sì, ma di solito succede così. Quando sono genuine, secondo me, nel senso, quando questa attenzione, questa esigenza è genuina e non nasconde secondi fini, cosa che non mi sembra assolutamente il caso, ma in generale all'interno dell'azienda e te in particolare, è appunto perché poi si è effettivamente i più ferrei giudici di se stessi e quindi diventa quasi una conseguenza. La voce mi sta andando via, perdonami, ma perché è un po' di raffreddore in questo periodo. Tamponato negativo, solamente raffreddore. Ma quindi mi sai spiegare la teoria delle stringhe? In due, velocemente, e semplificandola per un babbano come me?
Passerei oltre, sinceramente, contesto, perché andiamo veramente, ecco, magari rischieremmo di divagare un po' troppo e di portarci via, di portarci via tempi. Okay. E poi hai citato proprio tematiche che sono estremamente di frontiera nel contesto della fisica, però mi dai l'opportunità di dire una cosa: non mi sono concentrato sugli aspetti subnucleari e quella si chiama interazioni fondamentali delle particelle. Uh-huh. La fisica comunemente intesa l'ho vista più a un livello di interazione atomica, quindi scaliamo di un ordine di grandezza verso l'alto, ma nella specialistica scoprì un cavillo. Cioè, non un cavillo, scoprì un'opportunità che nessuno sfrutta, facendo parte dei, e qui c'è tutta una tematica di attività extra studentesche che portavo avanti, ma ero nei consigli di facoltà e di corso di laurea, quindi avevo a che fare anche con i regolamenti e le cose. Ho scoperto che, credo sia così ancora oggi, i piani di studi universitari sono consigliati, ma chiunque ha la facoltà di costruire il proprio percorso di studio, sottoporlo agli organi competenti che possono approvarlo. E quindi io mi costruii un corso di studio totalmente multidisciplinare, prendendo per esempio gli esami di biomatematica da matematica, gli esami di intelligenza artificiale da ingegneria. Mi interessava perché c'è una materia di frontiera che si chiama econofisica, quindi ho fatto degli esami di economia, ho fatto degli esami di sociologia, perché nelle tesi ho fatto una tesi sull'utilizzo dei modelli molecolari, o meglio reticolari, nelle dinamiche di relazione. Cioè, la dico meglio, ai tempi si chiamavano così perché non c'era tutto questo tema dei network, delle reti sociali, era agli albori, ma ai tempi si mettevano le persone al posto degli atomi che compongono il reticolo di un metallo, lo spin, che è una proprietà del nucleo che può essere su e giù, era l'opinione, sei d'accordo, sei in disaccordo, il collegamento tra due atomi era la relazione, e si facevano evolvere le opinioni come dinamiche di spin ferromagnetiche, come se fossimo di fronte a un materiale magnetico, per cercare di capire che cosa succede nelle dinamiche di interazione quando gli elementi che interagiscono diventano migliaia o milioni. Quindi non è vero che la scelta di una persona può essere ricondotta d'accordo o in disaccordo, no? È molto più complessa. Non è vero che siamo collegati a 3, 4, 5 altre persone come nei reticoli, no? Le relazioni sono molto più complesse. Non è vero che basta accendere un campo magnetico per metterli tutti d'accordo.
Ok.
Però si cercava di usare dei modelli matematici di base per arrivare a capire certe dinamiche di relazione. E per me è stato straordinario vedere come, abbandonato l'università, la mia tesi, eccetera, queste cose poi nell'arco di 10-15 anni siano diventate alla base delle dinamiche che ci regolano anche nell'interazione con le tecnologie, i sistemi di raccomandazione. Io, per esempio, per citare un'altra cosa carina, una delle cose che mi diede più soddisfazione è partecipare con due ragazzi olandesi dell'Università di Enschede, perché a quel tempo mi trovavo in Olanda per l'Erasmus e seguivo un corso di machine learning in Olanda, a quella che era il Netflix Prize. Perché rido? Perché sto pensando nella mia mente che cosa significava Netflix a quel tempo, parliamo di 18 anni fa.
Ok.
Non lo conoscevo Netflix, e ai tempi non era Netflix che sappiamo, certo, tutti noi. Era un servizio di fruizione di film in VHS con una dinamica che faceva in modo che tu stilassi una lista dei 10 film che volevi vedere, mm-hmm, e a un certo punto ti arrivava a casa il VHS di uno di quei film della lista, diciamo quando veniva reso disponibile.
Ok.
La scatola aveva dentro la busta per rimettere in circolazione il film. Tu eri tenuto a vederlo in un arco di tempo di un paio di settimane, mi pare, vederlo, dargli un voto e rimetterlo in circolazione e sostituirlo nella tua lista con un altro film. E tutto funzionava così. Quindi Netflix negli anni si era costruita un'enormità di database di utenti, film visti, data di quando l'hanno visto e voto. E aveva cominciato a pensare di usare queste informazioni per dare delle raccomandazioni.
Certo.
Quello che per noi oggi è banale, forse potrebbe interessarti anche. Ai tempi era frontiera, non esisteva. E costruì con un team interno un algoritmo che doveva stimare che voto avresti dato a un film che non avevi ancora visto sulla base dei film che avevi già visto e votato. A un certo punto, piuttosto che investire in questo team, decisero di mettere su internet questa competizione, Netflix Prize, che offriva $1,000 al primo che avrebbe migliorato le performance di quell'algoritmo dell'1%. In 24 ore qualcuno diede loro la risposta esatta. Allora decisero di alzare la posta a 50.000 euro per chi avesse migliorato l'algoritmo nuovo,
sì,
di altri 5 punti percentuali. Mi pare ci vuole circa un mese. A quel punto decisero che quella era la strada che gli conveniva, e 1 milione di euro, uh-huh, per chi migliorava il nuovo algoritmo del 10%, con un sottopremio di 50.000 euro ogni anno per chi avesse avuto l'algoritmo migliore. Per vincere i 50.000 euro dovevi rendere pubblico il tuo algoritmo. Quindi la loro idea era che di anno in anno qualcuno avrebbe vinto i 50.000 ambendo al milione, rendendolo pubblico, tutti gli altri avrebbero potuto partire da quella base.
Però per poi andare.
Perché è chiaro che in questo contesto le performance vanno a plateau. Cioè un conto è migliorare dell'1. Del 5 è molto più difficile, del 10 incredibilmente più difficile. Infatti quella competizione andava avanti da 3-4 anni con 1800 team iscritti da università di tutto il mondo, gente di AT&T, gente di Dell, gente che si faceva lavorare, girare gli algoritmi su supercomputer, guarda, ne ho viste di ogni.
Ma dai.
E noi con la nostra... loro col Java. E io programmando in Fortran, facevo le routine di basso livello, che è un linguaggio di programmazione degli anni 60, molto poco dinamico ma molto potente a livello di calcolo,
okay,
computazionale, avevamo provato per un progetto dell'università a partecipare a questa cosa. Tutti vi starete chiedendo, quindi 21 milioni di euro? Ovviamente no, no.
Okay.
Ovviamente no. Diciamo che il nostro algoritmo aveva buone performance, mi sembra che si sarebbe collocato, perché poi andavi a calcolare su un finto set di utenti di cui dovevi stimare il voto,
sì,
lo andavi a confrontare col voto che in realtà avevano dato. Cioè si fingeva, certo, che poi quell'utente non avesse avuto quel film, secondo te quanto gli darebbe? Dicevo, si collocava intorno, mi pare, nelle prime 10, settimo, ottavo, però su un subset di stime molto ridotto, di circa 300.000 voti, che era il massimo che il nostro algoritmo sui nostri computer, sul cluster dell'università, riusciva a tirar fuori in tempi ragionevoli di 2 settimane, quando avremmo dovuto, per essere qualificati veramente, stimare, mi pare, 1.800.000 voti. Okay. Cioè il concetto era efficiente ma lentissimo rispetto al sistema. Sì. E col senno di poi chiudiamo la parte geek, perché non conoscevamo i database relazionali. Se l'avessimo messo su un Oracle, su un SQL, l'accesso ai dati, la lavorazione dei dati, il confronto di tabelle, di cose, sarebbe stato estremamente più rapido, probabilmente.
E quindi magari il milione...
Ora non lo so, visto che noi avevamo un approccio completamente diverso rispetto a chi ha vinto. Il nostro approccio era riuscire a correlare i film per similitudine e gli utenti per similitudine. Quindi una volta che tu, dato un film, avevi film simili, sì, e dato un utente avevi gli utenti simili, potevi andare a cercare lui che voto aveva dato a film simili, okay, utenti simili a lui che voto avevano dato a quel film, o una combinazione, utenti simili che voto hanno dato a film simili, e andando, okay, a mediare, stimare che lui avrebbe dato quel voto lì.
Wow.
È una strada però completamente diversa da quella,
sì,
di,
sì, sì. Non sono abbastanza intelligente per fare, forse per seguire il, no, discorso, ma poi
giusto, devo correggere il tiro. Non ti sei mai applicato abbastanza su queste tematiche.
Oh, grazie, grazie. Io rimango della mia che non sono abbastanza intelligente, però la prendo e la porto a casa con me. Però. Abbiamo detto prima, la teniamo qua. Urca. Adesso poi mi spieghi perché continuo a guardare il cronometro su. Ok.
Manie di controllo. Vedete, abbiamo 20-25 minuti e io controllo. Se ho sproloquiato già per 25, okay, 45. Okay.
Però abbiamo detto, teniamo qua il Matteo Bertani con i Rasta.
Urca, sì.
E questa adesso la esplodiamo un pochino come tematica.
Vuoi sapere se c'erano i pidocchi dentro?
Ma allora...
Ogni quanto non li lavavo.
Sì, dai luoghi comuni, no? Che poi non ho mai capito quanto fossero luoghi comuni piuttosto che no. Perché so che c'erano prodotti dedicati per lavarli. Vero è che magari non tutti ci prestavano tanta attenzione. Faccio fatica a immaginarti, per come ti conosco, non curato da quel punto di vista.
Ma allora, intanto diciamo che cos'è tecnicamente, no? Un rasta. Un rasta è un nodo, cioè sono capelli, i nodi. Le ragazze che hanno avuto capelli lunghi almeno una volta nella vita avranno avuto dimestichezza con i nodi. Se non si pettinassero a lungo, questi nodi crescerebbero in quantità fino a diventare anche potenzialmente un unico rasta, un unico nodo
che vive di vita sua, di vita propria, che si sposta.
E quindi a un certo punto tu li tieni separati, si annodano separatamente, ma è chiaro che c'è una parte del rasta esposta all'esterno e c'è una parte interna che è bella interna, no? Che, okay, vede poco la luce del sole, mettiamo.
Certo.
È chiaro che è un capello che per definizione non è particolarmente pulito, non può esserlo perché il nodo chiaramente racchiude cose,
certo,
e si forma meglio in contesti non eccezionalmente puliti. È vero anche che bisogna trovare quel giusto equilibrio tra l'estetica e l'accettazione sociale, al giorno d'oggi, no? Quindi, okay, nel mio caso...
Hai avuto la tua fase zugnone, cioè, no, e la chiudiamo così.
No, ma possiamo entrare nel dettaglio, nel senso, partendo da una base naturale, io avevo un'estrema cura dei miei capelli, con l'uncinetto andavo a rendere più complessa la nodatura o riportare dentro i nodi, perché poi cosa succede? Che il capello si spezza, quindi tu nella parte finale del rasta hai un capello che per 7, 8, 10 centimetri hanno dato dentro, ma poi è morto, è finito,
okay,
e quindi si sfilaccia. Quindi io le innumerevoli ore passate chino sui libri a cercare di capire qualcosa della materia comunemente detta fisica, le accompagnavo con un lavoro certosino di uncinetto, esatto, sui miei capelli. Quindi prima informazione. Seconda informazione, sinceramente il mio weekend, uno dei due giorni del weekend era dedicato al lavaggio dei capelli, che non era tanto il tempo necessario a lavarli, ma era il tempo necessario a asciugarli, incredibilmente lungo.
Wow,
perché dentro rimanevano molto umidi.
Sì.
Una cosa veramente che col senno di poi, cioè quando li ho tagliati mi sono detto, wow, ho un sacco di tempo libero in più, incredibile.
Esatto. Ma quindi i rasta ti connotavano anche con un gusto musicale, con locali di frequentazione, con...
Sì, ma non nel senso che si intende comunemente. Okay. Non ero il rastafariano reggae, Giamaica, eccetera.
Ok.
Ahimè, ero rastafariano extraparlamentare, centri sociali, cose di questo tipo. Provo a virarla un po' perché fondamentalmente, a mio rischio e pericolo quello che sto dicendo, mi ritengo ancora, però voglio argomentarlo, mi ritengo ancora un inguaribile anarco individualista.
Ok.
Che cosa intendo? Intendo che nella mia personale, quindi tutte manie di egocentrismo, tutto ego riferito, okay, nella mia personale visione dell'etica e della società, provo a farla breve, ma è un terreno minato. Non ritengo fondamentale ad oggi debba esserci o una pena, una punizione, o il timore di una dannazione eterna, se uno volesse, no, okay, rivolgersi più alle istituzioni o più alle religioni, per comportarsi in un certo modo. Faccio un esempio molto semplice. Se ti rubassero in casa,
sì,
saresti contento?
Certo che no.
Puoi quindi desumere che non rubare sia un comportamento eticamente corretto,
certo,
nell'equilibrio della società, perché hai capito che quella cosa su di te avrebbe un effetto negativo, come lo avrebbe sugli altri. Non c'è bisogno di sapere che il codice penale prevede fino a 5 anni per furto con scasso, per non sbagliare.
Certo.
O non serve sapere che c'è un comandamento che è non rubare, violato il quale finirai all'inferno. Analogamente, se qualcuno dovesse provare a portare a letto tua moglie, saresti felice?
Certo che no.
Non devi necessariamente sapere che c'è non desiderare la donna da altri, altrimenti vai all'inferno per non fare quelle cose. Tra l'altro, vabbè, non desiderare la donna da altri è sempre stato il comandamento che mi ha più incuriosito nella vita, anche di bambino.
Perché se lo subisci un conto, però se sei parte attiva, tu
non
dici ma...
sei un maiale. No, perché al catechismo... Perché chiaramente ho fatto tutto il percorso, tutto cresimato e tutto quanto... A catechismo, quando lo recitavamo, guardavo le mie compagne e dicevo: ma loro cosa penseranno in questo momento che dicono non desiderare la donna ad altri? Perdonate la battuta un po' blasfema, è quasi un'istigazione all'omosessualità femminile quel comandamento. No, tornando seri, quindi forse nel Medioevo, no? Forse in una società primitiva servivano dei dogmi. Dal mio punto di vista, oggi fare riferimento a sé per questo individualismo ci può dare gli strumenti per essere autonomi nel definire che cosa è lecito e che cosa non è lecito fare nella società. Per questo anarchismo, non ho bisogno la legge, non ho bisogno un dogma.
Certo.
Ci posso arrivare da solo e posso costruire insieme agli altri una società armonica che non sia fatta di punizioni o dannazioni o minacce di dannazione eterna per funzionare.
Certo, non voglio buttare lì il grazie mille per averlo condiviso e per averlo proprio uno scambio veloce, poi chiudiamo l'argomento, perché è un terreno veramente minato,
sì,
questo,
sì,
e meriterebbe veramente un approfondimento ed un confronto del quale poi non ho nemmeno le competenze per arrivare a un certo punto. Però banalmente è capisco e condivido nella misura in cui fai riferimento a te, quindi con già una coscienza, una consapevolezza di sé. Da un punto di vista sociale però è che se tu il furto in casa lo subisci, però vuol dire che dall'altra parte non c'è una persona con la stessa consapevolezza, con la stessa coscienza, almeno hai la tutela e sei tra virgolette tranquillo, perché poi succede lo stesso, quindi che comunque c'è l'esercizio della forza, nel senso uno dei pilastri sul quale poi lo Stato in quanto tale ha i suoi basamenti, che cerca di garantirti la tua sicurezza, quindi rifacendoci anche...
È una obiezione più che lecita, a cui rispondo provocatoriamente, così possiamo passare davvero oltre, evidenziando ancor più forse il mio classico anarchismo, o essere anarcoide, che le regole spesso sono fatte per essere violate.
Ma certo, certo. Ma
vabbè. Vengono a rubarti in casa, forse quasi più come conseguenza del fatto che c'è una regola che dice che non dovrebbero farlo.
E poi sei nato prima l'uovo o la gallina, sì, alla fine. però
è una battuta, no?
Certo. Va bene, guarda, siamo arrivati alla fine. Se controlli sul tuo timer, credo che siamo arrivati. Ti ringrazio tantissimo anche per la condivisione di oggi. Come saprai, se ci hai già ascoltato, è arrivato il momento del regalo per noi, ovvero quel qualcosa che credi ti possa distinguere, che ti possa identificare, che hai voglia di condividere con noi, che può essere un libro, un film, una situazione particolare, una ricetta, un viaggio, qualsiasi cosa.
Dai, sì, va bene anche un consiglio un po' sui generis.
In qualsiasi cosa.
Ok, qualcosa che non sia proprio indirizzato a tutti, tutti, tutti.
Quello che ti senti di condividere con noi, sentiti
perfetto,
libero.
È una confessione, se vuoi, un suggerimento di conseguenza, più indicato alle persone più giovani di Magnetic Media e eventualmente che vivono una situazione relazionale stabile, insomma, okay, che non hanno difficoltà, anche se ormai a prescindere da questioni etiche e sociali si potrebbe fare anche ovviare anche per i singoli. Più o meno ci stiamo avvicinando, no, il consiglio è, ragazzi, non fatevi grossi scrupoli, non fatevi grossi problemi, se ci sono le condizioni, dicevo, emotive, in parte economiche, relazionali, non fatevi remore, come ho fatto io per anni. Fate almeno un figlio. Fate almeno un figlio, perché veramente, personalmente posso dire, è l'esperienza più bella, è il regalo più grande che io potessi farmi alla soglia dei appena superati 35 anni, nel mio caso, è stata quella di farmi, tra virgolette, traviare o convincere da mia moglie, e questi 5 anni passati con mia figlia Bianca sono veramente l'esperienza di vita che più mi sta dando in termini di risorse emotive, in termini di sviluppo stesso della mia persona e della mia emotività, della capacità di gestire le cose. Ovviamente un'esperienza di pazienza,
una scuola di pazienza incredibile.
Tu che sei al 2, voglio dire, lo sai meglio di me, e probabilmente un consiglio, tu non so cosa ne pensi, Michael, di cui mi potrei pentire in futuro, no?
No,
non so, le persone che hanno figli in età adolescenziale in questi momenti.
Ah, per quello sì, per 5 anni penso che
primi 5 anni state sereni, ragazzi, poi potete sviluppare un piano B. Però
sì, poi dai 13 ai 18 credo che sia veramente. Ci devo ancora arrivare anch'io, perché mio figlio ne ha 6, quindi però vedendo un po', se tanto mi dà che ha preso dal papà, avremo un po' di grattacapi.
Anch'io temo questo, purtroppo gli augurerei di aver preso più dalla mamma che dal papà, ma sarà quel che sarà. Per chiudere, davvero, fatevi questo regalo, fate questo regalo al mondo, se vogliamo anche in termini di ripopolamento, eccetera, ma soprattutto a voi stessi, chiaramente con un occhio di riguardo verso la creatura che genererete. Quindi
certo, assolutamente.
Tutti gli sforzi, impegni ripagati, una meraviglia.
Con questo invito alla procreazione.
E non come ci si arriva, quello non mi interessa, affari vostri. Ma...
Ok, grazie mille Matteo, grazie per essere stato nostro ospite quest'oggi, e con tutti ci ritroviamo alla prossima puntata.
Grazie ragazzi, a presto.
Ciao, a presto. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network, la cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini, l'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.